Il radiogiornale.
Trapianto parziale di cuore a Ginevra, è il primo in Europa. Sostituite al paziente, un dodicenne, le due sole valvole cardiache, minori i rischi di rigetto dell'organo. Nestlé taglia 16.000 posti di lavoro. Il colosso alimentare svizzero annuncia un piano di ristrutturazione biennale nonostante la crescita del fatturato nel terzo trimestre. Scontro aperto nell'edilizia per il rinnovo contrattuale e i sindacati annunciano una serie di scioperi nelle prossime settimane in tutta la Svizzera. La Commissione europea svela la tabella di marcia per rafforzare la sicurezza del continente entro il 2030. I progetti chiave riguardano droni, scudi aerei e autosufficienza nell'industria bellica. Il Lugano dell'hockey non ha retto all'urto della capolista Davos, impostasi 3-0 alla Corner Arena. Radio Giornale di Mezzanotte, bentrovati da Fabiano Rizzi. È una prima europea l'operazione presentata all'ospedale universitario di Ginevra. Un bambino ha subito il trapianto delle sole valvole cardiache malate, conservando il proprio muscolo cardiaco sano. Non solo il paziente sta bene, ma l'intervento apre nuove prospettive. Lucia Mottini.
Appena 12 anni e già 3 importanti interventi cardiaci alle spalle a causa di una malformazione congenita delle valvole aortica e polmonare. Il piccolo paziente era ormai in una fase critica.
E poi, du coup, dottor Wacker l'aveva entendu cette option congrès.
A quel punto la collaborazione con la cardiologa pediatrica Julie Wacker è stata fondamentale. Di ritorno da un congresso medico gli ha proposto questo tipo di intervento.
C'est une technique qui est très nouvelle.
Una tecnica sperimentale utilizzata dal 2022 negli Stati Uniti, ma mai in Europa.
A nostra conoscenza, aucun centro n'a pu la realizzare ancora in Europa.
L'intervento pionieristico, realizzato in settembre, è riuscito, tanto che oggi, ha riferito la mamma alla dottoressa, il piccolo ha dato il primo calcio al pallone. Ma quali sono i vantaggi di un trapianto cardiaco parziale?
La transplantazione cardiaca parziale si adressa a dei pazienti che hanno dei problemi di valve cardiaque, ma che hanno un muscle cardiaco.
Questo tipo di intervento, spiega la cardiologa pediatrica, riguarda i pazienti che hanno un problema di valvole, ma hanno invece un buon muscolo cardiaco. Si spera in questo modo di limitare i fenomeni di rigetto. E al paziente, infatti, viene prescritto un quantitativo minore di immunosoppressori. L'altra speranza è che le valvole crescano con il resto del cuore e durino molto più a lungo. Non è tutto. Questo tipo di intervento permette di utilizzare anche un cuore non adatto a un trapianto integrale. Negli Stati Uniti si è persino già sperimentato un trapianto a domino, e cioè dove le valvole sane sono state prelevate dal cuore malato estratto da un paziente che ne ha ricevuto uno nuovo.
16.000 posti di lavoro in tutto il mondo è il taglio annunciato in mattinata da Nestlé, la multinazionale del settore alimentare con sede a Vevey. Una riduzione che corrisponde al 6% del totale della forza lavoro. La decisione arriva proprio nel giorno della pubblicazione dei trimestrali, che mostrano una crescita solida, ma condizionata dalla forza del franco. Positiva la reazione del titolo Nestlé alla borsa di Zurigo, che ha chiuso a 83 franchi e 21 centesimi, in rialzo del 9,30%. I dettagli con Marzio Minoli.
Nestlé questa mattina nel suo comunicato ha dichiarato che il taglio di 16.000 posti di lavoro in tutto il mondo rientra nel piano di risparmi da 3 miliardi di franchi da mettere in atto entro la fine del 2027. Un annuncio che mette in chiaro la linea di gestione del nuovo direttore generale Philippe Navratil, in carica dallo scorso settembre. Nestlé occupa attualmente 277.000 collaboratori in tutto il mondo e di questi 16.000 posti tagliati, 12.000 sono quelli del settore amministrativo, mentre i rimanenti 4.000 toccheranno il settore della produzione manifatturiera. Nestlé nella conferenza stampa di questa mattina non ha fornito dettagli in merito a quali paesi saranno maggiormente colpiti. Attualmente in Svizzera si contano 8.600 collaboratori. Ricordiamo che Nestlé possiede marchi famosi in tutto il mondo, da Nespresso fino all'acqua minerale San Pellegrino, passando per la pasta a Buitoni e il dado della Maggi. Un taglio di personale quindi molto importante, che arriva il giorno dell'annuncio dei risultati trimestrali, che mostrano un fatturato che passa dai 67 miliardi dello scorso anno ai 65 miliardi e 900 milioni di franchi dei primi 9 mesi del 2025. Una diminuzione della cifra d'affari da imputare soprattutto alla forza del franco, le valute estere derivanti dalle vendite soprattutto in euro e in dollari corrispondono infatti a meno franchi rispetto a un anno fa. Ma Nestlé sottolinea come in termini di crescita interna, ovvero senza l'effetto cambi, vi è stato un aumento delle vendite dello 0,6%.
Si preannuncia un autunno complicato per il settore dell'edilizia, alle prese con un nuovo contratto nazionale mantello. Principale nodo da sciogliere per i sindacati, gli orari di lavoro. Una serie di scioperi nel settore è prevista partendo da lunedì prossimo in Ticino. Da Berna, Alessio Veronelli.
Una serie di scioperi per protestare contro la mancanza di un contratto collettivo nazionale. Questa è la risposta di sindacati e lavoratori dell'edilizia.
Wir sind in einer sehr ernsten Lage.
Il margine temporale di manovra è molto ridotto, sostiene Nico Lutz, responsabile del settore costruzione del sindacato Unia. L'attuale contratto scade a fine anno, o a breve si trova un accordo, l'anno prossimo non ci saranno regole nell'edilizia. Nonostante diversi round di trattativa, un'intesa manca dunque ancora, soprattutto per quanto riguarda gli orari di lavoro.
Sans un système qui permet plus de temps pour sa famille, plus de temps pour soi, le secteur court véritablement à sa perte.
Senza un contratto che dia più tempo ai lavoratori, per le proprie famiglie, per se stessi, il sistema crollerà, dice Simon Constantin, membro della direzione del settore costruzione di Unia. Orari troppo lunghi, percorsi casa lavoro pure, pause non retribuite. Una situazione che causa una carenza di manodopera unica in Svizzera, con un muratore su due ad abbandonare la professione e il 40% in meno di apprendisti rispetto a 10 anni fa. Durante la quarta tornata negoziale, la società svizzera degli impresari costruttori ha dal canto suo annunciato pochi giorni fa di aver approfondito ulteriormente e discusso in modo costruttivo la nuova bozza del contratto nazionale mantello, che si vuole sostenibile e che deve garantire condizioni di lavoro eque e moderne. Non sono però previste modifiche all'orario di lavoro annuale, 2.112 ore con una media di 40,5 ore alla settimana su 5 giorni lavorativi, cifre peraltro contestate dai sindacati. Se la prossima tornata negoziale è fissata per il 28 ottobre, il primo sciopero è invece già previsto in Ticino lunedì prossimo, poi 31 ottobre Berna, 3 e 4 novembre Svizzera Romanda, 7 novembre Svizzera Nord-Occidentale e infine il 14 novembre Zurigo e resto della Svizzera tedesca.
È avvenuto l'annunciato colloquio telefonico tra il presidente statunitense Trump e l'omologo russo Putin, un colloquio di oltre 2 ore definito produttivo dalla Casa Bianca, che spinge per una rapida fine della guerra in Ucraina. Le parti hanno concordato un incontro tra delegazioni di alto livello dei due paesi la prossima settimana, un incontro al quale farà seguito un vertice tra i due capi di Stato da tenersi in Ungheria a Budapest in data da convenire. Intanto il presidente ucraino Zelensky è giunto a Washington, dove domani incontrerà alla Casa Bianca il presidente Trump. Zelensky chiede all'alleato missili a lungo raggio Tomahawk per colpire in profondità la Russia. Trump ha messo le mani avanti, dichiarando che anche gli Stati Uniti hanno bisogno di quei missili. La Commissione europea ha presentato un piano per far sì che i suoi Stati membri, nel giro di 5 anni, siano sufficientemente pronti per scoraggiare attacchi militari o ibridi nei loro confronti e, se necessario, possano combattere una guerra sul loro terreno con mezzi all'altezza. Il piano propone 4 iniziative faro e incentiva la cooperazione fra gli Stati membri e gli acquisti congiunti. Ce ne parla da Bruxelles il corrispondente Andrea Ostinelli.
Sulla base del mandato ricevuto in giugno dagli Stati membri, oggi la Commissione europea ha presentato la Readiness Roadmap 2030, un piano in cui in buona sostanza indica le lacune in termini di capacità difensive, gli strumenti per facilitare gli investimenti nella difesa degli Stati membri e le modalità per coordinare il processo complessivo di riarmo nei prossimi anni. Gli Stati membri sono al posto di comando, tocca a loro decidere di che cosa rifornirsi, che cosa sviluppare, quando e da chi comprare, ha spiegato la responsabile della politica estera e di sicurezza, Kaya Kallas. Soltanto collaborando possiamo risolvere le carenze di capacità più gravi. Per questo spingiamo gli Stati membri a lavorare in coalizioni, perché non tutti sono abbastanza grandi. Ecco, di solito bisogna dire che gli stati di medie e piccole dimensioni vedono con maggior favore una implicazione più forte di Bruxelles nell'ambito della difesa, mentre quelli grandi sono più gelosi della loro competenza nazionale e anche, bisogna dire, della loro industria bellica. Ma il punto di convergenza è stato trovato nel metodo che, su base volontaria, permette di rimpolpare gli arsenali tramite forniture congiunte, forniture che Bruxelles incentiva finanziariamente con i vari strumenti previsti dal piano da 800 miliardi di euro annunciato in marzo.
In Medio Oriente, Hamas ha dichiarato che la restituzione dei corpi degli ostaggi israeliani potrebbe richiedere del tempo, poiché sono stati sepolti nei tunnel e sotto le macerie degli edifici che Israele ha bombardato e distrutto. Israele accusa il movimento palestinese di non rispettare gli accordi, avendo riconsegnato solo 9 delle 28 salme. La Turchia ha nel frattempo annunciato l'invio di specialisti per aiutare nella ricerca dei corpi degli ostaggi e delle altre vittime tra le macerie di Gaza. Spazio ora al collega della redazione sportiva per la cronaca di quanto avvenuto sul ghiaccio della Corner Arena e non solo.
Nulla da fare per il Lugano, che è tornato in negativo dopo il successo di domenica a Porrontruia. Ben ritrovati da Lorenzo Bosco. Iniziamo dall'hockey. I bianconeri non hanno retto alla Corner Arena all'urto della capolista Davos, impostasi a 3-0 grazie alle reti di Corvi e due volte Stransky. Per i grigionesi, 14esimo successo in 15 sfide giocate e primato assoluto. La squadra di Mittel resta invece con 16 punti ancorata all'11esima posizione. Si prosegue alle 19.45 Lugano al riposo, mentre la Gottardo Arena Lambre Piota ospita il Lagnau, le ventinesi che dovranno fare a meno di Jolie, sostituito da Petan. Il Berna gioca in casa contro il Losanna, la seconda della classe, il Rapperswil gioca a Bien, Friburgo, Servette, Ajoie Cloten e Zurigo Zugo completano la serata hockeistica che potrete gustarvi in Sport e Musica a partire dalle 19.30 su Rete 1. La Federazione Internazionale di Sci ha dato invece la via libera per le gare di Sölden, primi appuntamenti della Coppa del Mondo. Lo ricordo, il gigante femminile sarà in programma sabato 25 ottobre, quello maschile la domenica seguente. Nel tennis, a Riyadh, la finale del Six Kings Slam sarà la stessa della scorsa edizione. Carlos Alcaraz e Yannick Sinner duelleranno dunque per contendersi il bottino di 6 milioni di dollari. Per conquistare l'ultimo atto in programma sabato, l'alto atesino, campione in carica, sconfitto in 2-7 Novak Djokovic, 6-4, 6-2. 2-7 sono bastati anche alla numero 1 al mondo per battere 6-4, 6-2 l'americano Taylor Fritz.
Chiudiamo con le previsioni del tempo per questo venerdì 17 ottobre. Al sud, mattino coperto, seguito da un pomeriggio abbastanza soleggiato, con temperature comprese tra 10 e 18 gradi. Al nord, nebbia alta sotto i 1500 metri, in parziale dissoluzione nel pomeriggio e temperature tra i 4 e i 14 gradi. Il radiogiornale termina qui, ma l'informazione, lo ricordo, è sempre presente sul sito e sull'app della RSI e torna alla radio ogni ora all'ora piena con i notiziari di Rete 1. Da Fabiano Rizzi e da Davide Perucconi alla regia, buon proseguimento d'ascolto e l'augurio di una serena notte.